RKC Radio Krishna Centrale presenta il Nettare della Devozione, uno studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Srila Rupa Goswami Prabhupada, capo dei sei Goswami di Vrindavana, tradotto e riassunto da Sua Divina Grazia Bhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore acharya e maestro spirituale della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON, un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Ishwari Priya Devidasi. Coprirai BBT, Bhaktivedanta Book Trust International, tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione visitate il sito radiokrishna.com. Capitolo 4. Il servizio di devozione trascende ogni forma di liberazione. Maharaj Prithu descrive nella seguente preghiera l'attaccamento profondo che il devoto prova per il servizio di devozione alla Persona Suprema. O Signore, come potrei avere il minimo desiderio di ottenere la liberazione se questa cosiddetta emancipazione spirituale mi deve privare di un nettare sublime? Ascoltare i tuoi puri devoti che ti glorificano dal più profondo del loro cuore? O Signore, che la tua grazia mi accordi piuttosto milioni di bocche e di orecchi, in modo che io possa cantare e ascoltare senza interruzione le tue glorie divine. L'impersonalista desidera fondersi nell'assoluto, perdendo in esso la propria individualità. Come potrebbe quindi ascoltare o cantare le glorie del Signore Supremo? Poiché egli non riesce a concepire la forma spirituale del Signore, resta incapace di ascoltare o di cantare le sue attività sublimi. In altre parole, nessuno, se non ha già superato la liberazione, può gustare le glorie del Signore o comprendere la sua forma trascendentale. Trattando il medesimo argomento, Shukadeva Goswami si rivolge così a Maharaj Parikshit. Il re Bharata, grande anima, aveva un così grande attaccamento per il servizio ai piedi di loto di Krishna che rinunciò senza difficoltà non solo al potere sovrano che esercitava sul pianeta intero, ma anche al suo profondo affetto per i figli, per i sudditi, per gli amici, per l'opulenza regale e per la sua bellissima sposa. La dea della fortuna stessa si compiaceva di colmarlo di tutti i benefici materiali, ma egli non li accettò mai. Shukadeva Goswami continua, in questi termini, l'elogio del re Bharata. Chiunque abbia il cuore attratto dalle sublimi qualità di Madhusudana, Dio, la Persona Suprema, non si preoccupa più della liberazione a cui i grandi saggi aspirano con grande ardore. Come potrebbe quindi cercare ancora la ricchezza materiale? Vritasura si rivolge così al Signore. Se abbandonassi il tuo servizio trascendentale, o Signore, forse potrei raggiungere Dhruvaloka, la stella polare. O potrei diventare il sovrano di tutti i sistemi planetari dell'universo. Ma tutto ciò non mi attira. Non desidero neppure i poteri dello yoga o la liberazione. Il mio unico desiderio è quello di poter vivere accanto a te, o Signore, per servirti eternamente. Shiva parla in modo simile quando si rivolge a Sati. Cara Sati, colui che è devoto a Narayana, Krishna, non ha paura di niente. Che sia elevato ai pianeti celesti, che sia liberato da ogni contaminazione materiale, o che si veda imporre condizioni infernali di vita, non importa. Nessuna paura può turbarlo. Poiché ha preso rifugio ai piedi di loto di Narayana, egli vede con occhi equanime qualsiasi condizione. Indra, il re dei cieli, rivolge a sua madre Diti parole analoghe. Cara madre, l'uomo che abbandona ogni desiderio per impegnarsi solo nel servizio di devozione al Signore ha saputo riconoscere il suo vero interesse e poiché agisce per il suo proprio bene, è considerato maestro nell'arte di progredire sulla via della perfezione. Citiamo anche le parole di Maharaj Prahlad. Amici miei, figli di Ati, niente è più prezioso in questo mondo che soddisfare Krishna, il Signore Supremo. Infatti, se voi riuscite a soddisfare il Signore, egli esaudirà senza alcun dubbio ogni vostro desiderio, anche il più segreto. A che serve dunque cercare di elevarsi con le attività interessate quando in ogni momento le influenze della natura materiale ve ne offrono sicuramente il frutto? E a che serve la liberazione dai legami della materia? Cantate senza fine le glorie del Signore Supremo e gustate il nettare che emana dai suoi piedi di loto. Realizzerete così la futilità di ogni altra aspirazione. Risulta chiaro da queste parole che colui che prova piacere nel cantare e nell'ascoltare il racconto sublime, il racconto sublime delle glorie trascendentali del Signore, ha già superato non solo ogni forma di benedizione materiale, tra cui i frutti dell'azione interessata e quella dei diversi sacrifici, ma anche la liberazione dalle reti della materia. Quando Shrini Shrimadeva apparve, gli esseri celesti gli offrirono le loro preghiere e questa fu la preghiera che Indra rivolse al Signore. O essere supremo, i demoni contestano la nostra partecipazione ai riti sacrificali, ma il tuo avvento sotto questa forma di metà uomo, metà leone, ci ha liberato dalle paure più profonde. In realtà, solo per la tua grazia noi otteniamo la nostra parte di sacrificio, perché tu solo sei il beneficiario supremo di ogni sacrificio, l'anima suprema in ogni essere e il proprietario legittimo di tutto ciò che esiste. A lungo il nostro cuore ha tremato davanti al demone Hiranyakashipu, ma la tua bontà verso di noi è così grande che tu lo hai annientato e hai allontanato ogni nostra paura. Così ora possiamo sostituirla nel nostro cuore con la tua immagine, o Signore. Per colui che si impegna nel tuo servizio d'amore sublime, le nostre ricchezze, come quelle che ci hanno rubato i demoni, non sono niente. I devoti non si preoccupano nemmeno della liberazione. Che dire dunque delle ricchezze materiali? In realtà, noi non siamo i beneficiari del frutto dei sacrifici. Il nostro unico dovere è quello di servirti, poiché tu sei il nostro beneficiario di ogni cosa. Ciò significa che da Brahma fino alla minuscola formica, nessuno è destinato a godere dei beni materiali che devono essere invece essere offerti a Dio, il proprietario supremo. Questo è il vero modo di ricavarne un bene immediato. Così, secondo una famosa analogia, le varie parti del corpo lavorano per lo stomaco, ma questo ridistribuisce il nutrimento al corpo intero e ogni parte ne ricava il pieno beneficio. Similmente, il dovere di ogni essere consiste nel soddisfare il Signore Supremo, che senza alcun dubbio ci ricompenserà per questo atto e automaticamente tutti saranno soddisfatti. Un altro verso dello Srimad Bhagavatam, pronunciato da Gajendra, esprime lo stesso pensiero. O Signore, ti ho chiesto qualche grazia materiale solo perché non ho mai gustato la felicità spirituale che deriva dal servirti con devozione. Ma so che i puri devoti, liberi da ogni desiderio materiale per aver servito i piedi di loto delle grandi anime, sono sempre immersi in un oceano di felicità spirituale e provano una soddisfazione completa nel glorificare le tue caratteristiche divine. In realtà essi non chiedono e non desiderano nient'altro. Il Signore di Vaikunta si rivolge in questi termini a Durvasa Muni. I miei puri devoti sono pienamente soddisfatti nel compiere il servizio di devozione, tanto che non desiderano nemmeno la liberazione in una delle sue cinque forme: fondersi in me, vivere sul mio pianeta, godere delle mie stesse opulenze, possedere il mio stesso aspetto fisico e vivere in mia compagnia. E se non sono interessati a questi benefici così preziosi, saranno ancora meno interessati alle ricchezze di questo mondo o alla liberazione dai legami della materia. Le Nagapatni, le mogli del serpente Kalia, pronunciarono le seguenti preghiere. «Oh Signore, la polvere dei tuoi piedi di loto è meravigliosa. Chiunque abbia la fortuna di essere toccato da questa polvere perde ogni attrazione per i piaceri paradisiaci, per il dominio su tutti i sistemi planetari dell'universo, per la perfezione dello yoga e perfino per la liberazione dall'esistenza materiale. In realtà, chi adora la polvere dei tuoi piedi di loto non prova più la minima attrazione per nessun'altra perfezione». I Veda personificati, gli Shruti, pregano anch'essi in questo modo. «Oh Signore, realizzare la conoscenza spirituale è molto difficile, ma il tuo avvento ha lo scopo di chiarire per noi la complessità di questa conoscenza. Così i tuoi devoti, che abbandonarono le comodità della casa per godere della compagnia di Acharya liberati, ora si dedicano completamente al servizio di devozione e non si preoccupano più di raggiungere qualche cosiddetta liberazione». In questo verso, per conoscenza spirituale, si intende il fatto di comprendere chi sono l'anima e l'anima suprema. Entrambe sono chiamate Brahman o spirito, perché sono qualitativamente della stessa natura. Ma la scienza del Brahman è molto difficile da capire. Numerosi filosofi cercano di percepire l'anima, ma tutti restano incapaci di realizzare qualche progresso tangibile su questa via. Secondo la Bhagavad Gita, solo qualcuno tra milioni e milioni di uomini cercherà di capire che cos'è la conoscenza spirituale, e tra essi uno solo, forse, raggiungerà la conoscenza di Dio, la persona suprema. Questa conoscenza è dunque molto difficile da raggiungere, ma il Signore Supremo, per renderla più accessibile, scelse di apparire in persona, nella sua forma originale di Shri Krishna, e di istruire direttamente uno dei suoi compagni, Arjuna, affinché tutti gli uomini ne traessero beneficio. Il verso citato sopra spiega inoltre che raggiungere la liberazione significa rinunciare a ogni forma di benessere materiale. Mentre l'impersonalista si accontenta di tenersi lontano dalle circostanze materiali, il devoto può facilmente rinunciare all'esistenza materiale e godere anche del piacere trascendentale che procurano l'ascolto e il canto delle attività meravigliose di Shri Krishna. Krishna dice nello Srimad Bhagavatam: «Caro Uddhava, i devoti che hanno preso completo rifugio nel mio servizio di devozione vi si stabiliscono con tanta fermezza che perdono ogni altro desiderio e si rifiutano anche le quattro forme di perfezione spirituale». Che dire dunque delle cose materiali? In un altro passo dello Srimad Bhagavatam, Shri Krishna dice ancora a Uddhava: «Colui che pensa e agisce in piena coscienza della mia persona non aspira affatto a raggiungere la posizione di Brahma o di Indra, né a diventare il sovrano di tutti i pianeti o il maestro delle otto siddhi, e non desidera neanche la liberazione». E Shiva dice alla sua sposa: «Cara Devi, il saggio Brahmana Markandeya ha sviluppato una fede e una devozione inflessibili verso Dio, la persona suprema. Egli non ricerca dunque nessuna benedizione, neanche quella di uscire dall'universo materiale. Nel Padma Purana, che descrive i diversi riti osservati nel mese di Kartika, ottobre-novembre, si afferma che in questo mese a Vrindavana, Shri Krishna deve essere adorato ogni giorno nella sua forma di Damodara. Questa forma ricorda il divertimento d'infanzia di Krishna, in cui sua madre Yashoda lo legò con una corda. Il termine dhama significa corda e udara addome. Yashoda, turbata dalle birichinate di Krishna, lo immobilizzò passandogli una corda attorno all'addome, da qui il suo nome di Damodara. Ecco alcune preghiere che si offrono a Damodara durante il mese di Kartika. O Signore, tu sei il controllore di tutti gli esseri e la sorgente di ogni benedizione. Notiamo a questo proposito che esistono numerosi esseri celesti come Brahma o Shiva che conferiscono anch'essi diverse benedizioni a chi li adora. Ravana, per esempio, ricevette molte benedizioni da Shiva e Hiranyakashipu da Brahma. Ma Shiva e Brahma ricevono le loro benedizioni da Shri Krishna. Per questo motivo si dice che il Signore è il benefattore ultimo. Egli può dunque esaudire tutti i desideri del suo devoto. La preghiera continua così. Non desidero affatto che tu mi accordi benefici materiali e neppure la liberazione, che tra questi benefici è il più elevato. Vorrei invece che tu mi accordassi la grazia di pensare sempre alla tua forma di Damodara, come la contemplo ora. La tua forma, Signore, è così bella e affascinante che io non desidero altro che contemplarla senza fine. O Damodara, o Signore, un giorno, mentre giocavi nella casa di Nanda Maharaj, rompesti il vaso che conteneva lo yogurt. E per punirti, madre Yashoda decise di legarti a un pesante mortaio. Fu allora che liberasti Nalakuvara e Manigriva, i due figli di Kuvera, che avevano preso la forma di alberi Arjuna nel cortile del re Nanda. Che anch'io possa essere liberato in modo simile durante i tuoi divertimenti pieni di misericordia. Le due persone ricordate in questo verso erano i due figli di Kuvera, il tesoriere degli esseri celesti. Resi orgogliosi dalla ricchezza del loro padre, si bagnavano un giorno in un giardino paradisiaco in compagnia di ragazze meravigliose e senza veli. Mentre sono immersi in queste delizie, passa il grande saggio Narada, che si rammarica della loro bassezza. Le giovani donne, alla vista del santo, si coprono subito, ma i due esseri celesti, i figli di Kuvera, troppo ebbri, non hanno questa decenza. Vedendoli così degradati, Narada si irrita e li maledice. Poiché siete privi di ogni buon senso, figli di Kuvera, diventate due alberi. A queste parole i due giovani ritornarono in sé e implorarono il saggio di perdonarli. Va bene, egli disse, prenderete la forma di alberi Arjuna, ma crescerete nel cortile di Nanda Maharaj, dove, venuto il momento, Krishna in persona apparirà come figlio adottivo del re e vi libererà dalla vostra condizione. La maledizione di Narada ai figli di Kuvera fu piuttosto una benedizione, perché indirettamente annunciava loro la grazia di Shri Krishna. I due fratelli furono dunque trasformati in due alberi Arjuna e restarono nel cortile di Nanda Maharaj finché Damodara, il Signore, fece in modo che si avverasse la profezia di Narada. Avanzando verso i due alberi, Krishna supera facilmente lo spazio e li separa, ma il grande mortaio che trascina dietro di sé si blocca orizzontalmente tra i due tronchi. Allora Shri Krishna tira con forza la fune che lo tiene legato al mortaio e i due alberi si abbattono al suolo con immenso frastuono. Tra i due alberi abbattuti escono Nalakuvara e Manigriva, diventati ormai grandi devoti del Signore. Nell'Aya Shirsha Pancharata si trova questa affermazione: O Signore, o Persona Suprema, non desidero nessuna benedizione in cambio delle mie pratiche religiose, come non desidero le ricchezze, il piacere dei sensi e la liberazione. Prego solo di poter servire senza fine i tuoi piedi di loto. Abbi la bontà di accordarmi questa benedizione. Lo stesso testo afferma inoltre che Maharaj Prahlad rifiutò dal Signore ogni beneficio materiale, sebbene Nishimadeva gli avesse offerto qualsiasi tipo di benedizione, e gli chiese umilmente di poter rimanere per sempre il suo devoto e nient'altro. Prahlad Maharaj citò allora l'esempio di Hanuman, l'eterno servitore di Sri Ramachandra, che non chiese mai al Signore alcun favore materiale e rimase sempre attaccato al suo servizio. Questa è la caratteristica di Hanuman che lo rende degno della venerazione di tutti i devoti e di Prahlad Maharaj stesso. Una preghiera di Hanuman è restata famosa. Se questo è il tuo desiderio, Signore, tu puoi darmi la salvezza e sottrarmi dall'esistenza materiale o accordarmi il privilegio di fondermi nella tua esistenza, ma sappi che io non desidero nessuno di questi benefici, non desidero niente che possa sciogliere il legame di servizio che mi unisce a te, neppure dopo la liberazione. Si trova un passo analogo nel Narada Pancharata. O Signore, non aspiro a nessuna delle perfezioni legate all'esecuzione dei riti religiosi, alla ricerca di ricchezze, alla gratificazione dei sensi o alla liberazione. Ti prego soltanto di accordarmi il favore di poter restare sotto i tuoi piedi di loto. Non desidero la liberazione in nessuna delle sue forme, che si tratti di vivere sul tuo pianeta o di avere il tuo stesso aspetto fisico. Il mio unico desiderio è quello di poter essere sempre impegnato nel tuo servizio d'amore. Lo Srimad Bhagavatam riporta la domanda che Maharaj Parikshit rivolse a Shukadeva Goswami. O Brahmana, so che il demoniaco Vritasura era un essere molto peccaminoso, completamente dominato dalla passione e dall'ignoranza. Come ha potuto dunque raggiungere una così alta perfezione devozionale al servizio di Narayana? Ho sentito dire che perfino grandi personaggi che si sottoposero a rigide austerità, anime per sempre liberate e perfette nella conoscenza, dovettero lottare duramente per diventare devoti del Signore. Queste persone sono molto rare e per lo più rimangono nascoste ai nostri occhi. Perciò sapere che Vritasura è diventato un così grande devoto non finisce di stupirmi. È importante notare in questo verso che mentre sono numerosi coloro che hanno potuto fondersi nel Brahman impersonale dopo aver ottenuto la liberazione, molto raro è invece il devoto di Narayana, il Signore Supremo. Tra milioni di uomini che raggiungono la liberazione, solo uno forse avrà la fortuna di diventare un devoto. Nello Srimad Bhagavatam, mentre Krishna sta partendo per Dvaraka, la regina Kunti offre al Signore queste preghiere. Caro Krishna, così grande è il tuo splendore che tu resti inaccessibile ai più grandi eruditi e ai paramahansa, le anime pienamente realizzate. Se questi saggi, che sono liberi dalle conseguenze dell'esistenza condizionata, sono incapaci di conoscerti, come possiamo noi, semplici donne, realizzare le tue glorie? Come possiamo conoscerti? Da questo verso possiamo capire che il Signore resta sconosciuto anche alle grandi anime liberate, ma si rivela ai puri devoti e solo a loro, come alla regina Conti, grazie alla sua grande umiltà. Benché fosse una semplice donna e come tale fosse considerata di minore intelligenza, Conti poté realizzare le glorie di Krishna. Un altro verso importante si trova nello Srimad Bhagavatam. Si tratta del verso detto Atmarama, che spiega che anche l'essere perfettamente libero dalla contaminazione materiale si sente attratto dalle qualità trascendentali di Krishna. L'anima liberata non ha più il minimo desiderio di godimento materiale, tuttavia sente il desiderio irresistibile di ascoltare e comprendere i divertimenti del Signore. Si può così concludere che le glorie e i divertimenti del Signore non hanno niente di materiale. Altrimenti, come sarebbe possibile che gli esseri liberati, detti Atmarama, che trovano in se stessi la piena soddisfazione e si sentano attratti dai suoi divertimenti? Questo è ciò che dobbiamo comprendere. Il devoto non è alla ricerca di alcuna forma di liberazione. Come abbiamo già visto, esistono 5 forme di liberazione: fare uno col Signore, vivere sul suo stesso pianeta, avere il suo stesso aspetto fisico, godere della sua stessa opulenza e vivere in sua compagnia. Di queste 5, il devoto non accetta mai quella conosciuta come Sahuja, che consiste nel fondersi col Signore. Le altre 4, sebbene il devoto non le desideri, non si oppongono all'ideale devozionale. Le anime liberate che hanno raggiunto queste 4 forme di liberazione e risiedono sui pianeti Vaikunta possono sviluppare il loro amore per Krishna e raggiungere il suo regno di Goloka Vrindavana o Krishna Loka nel mondo spirituale. Ciò spiega come alcune anime liberate possono conoscere ancora diverse forme di esistenza. Può darsi che all'inizio esse desiderano godere delle stesse opulenze di Krishna, ma quando raggiungono la piena maturità, l'amore innato che provano per Krishna, quello che manifestano molto bene gli abitanti di Vrindavana, riprende il primo posto nel loro cuore. Il devoto dunque non accetta mai la forma di liberazione che consiste nel diventare uno col Signore, benché possa considerare favorevoli le altre 4. Tra le diverse categorie di devoti si considera superiore il devoto che è attratto dalla forma originale del Signore, quella di Shri Krishna Vrindavana. Egli non prova mai attrazione per l'opulenza di Vaikunta né per quella di Dvaraka, la città regale dove Krishna regnò. La conclusione di Srila Rupa Goswami è che il devoto, attratto dai divertimenti del Signore a Gokula, Vrindavana, è certamente il più elevato. Il devoto che sviluppa attaccamento per una particolare forma del Signore non prova più il desiderio di orientare la sua devozione verso qualche altra forma del Signore. Per esempio, Hanuman, il devoto di Ramachandra, ebbe una devozione esclusiva per Ramachandra, benché sapesse che Ramachandra non è differente da Narayana. Ciò è dovuto all'attrazione particolare che il devoto prova per il Signore. Tuttavia, tra le innumerevoli forme del Signore, quella di Krishna è la prima. Similmente, benché tutti i devoti che adorano le diverse forme del Signore siano considerati uguali, quelli che adorano Krishna sono i più grandi. Avete ascoltato Il Nettare della Devozione, uno studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Srila Rupa Goswami Prabhupada, capo dei 6 Goswami di Vrindavana, tradotto e riassunto da Sua Divina Grazia Bhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore Acharya e maestro spirituale della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON. un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Ishvari Priya Devidasi. Coprirai BBTI, Bhaktivedanta Book Trust International, tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione, visitate il sito radiokrishna.com.